Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Ciao Chiara.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Il menù di questa puntata.
Ah, partiamo parlando di un nuovo dispositivo soft, pensa, un nuovo materiale indossabile che riproduce il senso del tatto.
E poi parleremo di un gruppo musicale che suona tra Vicenza e Padova, ma non nel senso che vanno ogni tanto a Vicenza e poi a Padova. No, quando suonano sono un po' a Vicenza e un po' a Padova.
E poi parliamo di Relativity App, un'applicazione, un'app che ci spiega in qualche modo la relatività di Einstein, per piccoli ma anche per grandi.
E allora incominciamo. Dove andiamo adesso, Chiara?
Andiamo all'Istituto Italiano di Tecnologia, per la precisione nella sede di Pontedera, dove c'è il centro di microbiorobotica. Qui hanno messo a punto un nuovo dispositivo, un nuovo materiale soft, cosiddetto, indossabile, che, pensa, riproduce il senso del tatto. Tu immaginati quante possono essere le applicazioni di questo nuovo materiale. Questo materiale ha delle caratteristiche davvero straordinarie, perché sennò non ne parleremo. Quindi introduciamo la nostra ospite, Lucia Beccai, buonasera.
Buonasera
e benvenuta.
Salve.
Lei è ricercatrice, lavora proprio al centro di microbiorobotica dell'IT a Pontedera e insomma ha coordinato un gruppo che ha messo a punto questo nuovo materiale che ha tante caratteristiche, l'abbiamo detto, uniche. Lascio a lei la parola per raccontarci intanto di che si tratta.
Dicendo però che il senso del tatto è uno dei più difficili
da riprodurre.
Sì, esatto. Noi nel nostro centro sviluppiamo dei sistemi che si ispirano alla natura, quindi non solo vogliamo ispirarci a quelle che sono le funzionalità di alcuni organismi, ma anche alle loro proprietà meccaniche. Ad esempio, nel senso del tatto, questo è fondamentale perché noi, come tantissimi altri organismi viventi, percepiamo l'ambiente che ci circonda tramite un'interazione con gli oggetti e con l'ambiente, con i nostri tessuti, che non sono tessuti rigidi, ma sono, tra virgolette, li chiamiamo soft. Quindi è fondamentale per il nostro gruppo non prescindere da questa caratteristica e quindi sviluppare dei sensori che abbiano delle caratteristiche diverse rispetto alla rigidezza dei materiali comuni usati in ingegneria, per esempio i metalli, il silice, eccetera.
E quindi a chi vi siete ispirati o a cosa?
Allora, noi ci siamo ispirati alla radice delle piante, perché le piante, nel nostro gruppo abbiamo un gruppo che sviluppa dei robot ispirati alle piante.
Si sta riferendo a Plantoide? Che...
Esatto.
Ecco, il nostro gruppo, certo.
Ne abbiamo parlato.
Abbiamo parlato tempo fa.
Sì, 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 per fare dei sistemi che possano esplorare il terreno in modo intelligente e efficace. Quindi anche nelle radici c'è la percezione dell'ambiente circostante, ad esempio la durezza del terreno. Questo avviene tramite la deformazione dei suoi tessuti, come ad esempio la deformazione che avviene tramite una forza che preme sulla punta della radice.
Aspetti, però c'è una cosa che non capiamo: ma vi siete ispirati alle piante, ma non dovevate ispirarvi alle dita, alle nostre?
Ecco, questo è un punto fondamentale, perché diciamo il tatto è uno dei sensi che accomuna moltissimi organismi viventi, cioè uno dei sensi fondamentali che si trova nell'uomo, ma che si trova anche in altri organismi, come ad esempio in esseri viventi come le piante. Noi si può partire anche dallo studio di sistemi meno noti, perché le radici delle piante non sono noti come diciamo il tatto umano, però poi andando a studiare questi sistemi si possono sviluppare delle tecnologie che possono andare a competere con quelle sviluppate e ispirate solamente al tatto umano.
Quindi hanno meccanismi analoghi di fatto.
Ecco, questa è una
non è detto.
Un'asserzione un po' forte, perché diciamo è tutto in fase di studio, però in questo caso è stato così. Siamo partiti diciamo da studiare la flessibilità dei tessuti vegetali e da lì è venuta questa idea di utilizzare un certo tipo di materiali e poi gli abbiamo dato delle caratteristiche ulteriori di funzionalità rispetto ai sensori semplici. Ad esempio, in questo caso noi abbiamo un sensore che rileva la forza in diverse direzioni, cioè non solo quando viene premuto dall'alto, no, sulla sua superficie, ma anche quando viene stimolato trasversalmente.
Okay.
No? Ad esempio, noi quando utilizziamo le nostre dita per reggere un bicchiere, no? Se ci scivola di mano perché qualcuno ce lo riempie troppo velocemente, noi sentiamo la forza parallela alle nostre dita, tra le dita e l'oggetto durante lo scivolamento. E questo è fondamentale per l'uomo per prevenire che
il bicchiere cada a terra, ecco, stringiamo più forte, ecco, così.
Certo.
Quindi noi abbiamo voluto ampliare la funzionalità del nostro dispositivo tattile dandogli anche questa caratteristica, cioè di sentire la forza in diverse direzioni, non solo un'indentazione. Sì. No?
Ma avete incominciato, siete partiti dalle piante perché l'approccio alla soluzione viene più facile praticamente.
Ecco, diciamo che le piante, sì, noi possiamo dissezionarle in qualsiasi modo.
Già,
quindi,
questa è una differenza, non dopo.
Esatto.
È ovvio.
Ma soprattutto, diciamo, le piante sono un esempio eccellente per realizzare nuovi sistemi robotici e totalmente inesplorati da questo punto di vista, per cui ci stanno aprendo degli scenari che prima non erano esplorati dagli ingegneri o dai robotici. Io che mi sono sempre occupata di sistemi tattili artificiali, quando ho visto come una radice esplora il terreno, ho subito pensato a un dito umano che cerca un oggetto
che scava
più lentamente, ma lo fa.
Esatto, sì, questa è una caratteristica fondamentale, cioè certo. la scala temporale è completamente...
È dilatata, però il funzionamento, esatto, le dice,
esatto,
è lo stesso.
In quest'ultimo studio che voi avete fatto avete proprio sviluppato, voi lo chiamate dispositivo, chiamiamolo materiali avanzati, avete realizzato questo tessuto, chiamiamolo intelligente, da che cosa è composto?
Allora, questo è un sensore fatto da diversi strati di materiale conduttivo, che è in realtà un tessuto conduttivo, da dei polimeri elastici e da dei polimeri a base di silicone. Quindi alternando abbiamo due strati di tessuto conduttivo, diciamo, per farla semplice.
Conduttivo significa che può trasmettere impulsi anche elettrici, giusto?
Esatto, da cui posso registrare dei segnali, no? Registrare dei segnali.
Sì?
Non so se vogliamo e possiamo parlare di quello che è effettivamente il sistema elettrico, che è un capacitore. Cioè un sistema che se io ho due lastre conduttive, al suo interno c'è un materiale che non conduce, io riesco a registrare un segnale. Riesco a registrare un segnale quando queste due lastre si avvicinano o si allontanano. Quindi in questo caso queste due lastre non sono rigide, ma sono flessibili, sono fatte di tessuto conduttivo e il materiale isolante che sta nel mezzo è sia aria sia un silicone isolante.
Quindi morbido, davvero soft.
Morbido, esatto, e anche il tessuto è morbido e adattabile. La cosa molto interessante è che anche il tessuto stesso al suo interno ha dell'aria, perché voi avrete visto i vostri vestiti, c'è una trama e in questa trama ci sono anche dei forellini, no?
Sì, certo.
Ecco, quindi facendo questa struttura, perché noi volevamo fare proprio un sistema indossabile, quindi abbiamo detto perché no usare dei tessuti conduttivi, e andando ad analizzare al microscopio, in sezione, abbiamo visto che il segnale dipende anche dall'aria all'interno del tessuto e per questo esso è molto più sensibile, perché questo capacitore, ora ho detto questo termine tecnico per cui lo ripeto, questo capacitore, la sua, diciamo, sensibilità dipende dal materiale dielettrico, dal materiale isolante che viene utilizzato, e l'aria all'interno del tessuto, anch'essa è un materiale isolante, e mi permette di rilevare i piccoli pesi, i piccoli carichi. Pensate che noi siamo riusciti a rilevare il tocco eseguito da una foglia, fino a 10 milligrammi di peso.
Una carezza quasi, insomma,
esatto,
tanto per tornare al tatto.
Sì, però siamo arrivati anche a rilevare delle forze che sono paragonabili a quelle, per esempio, quando si può tenere in mano una valigia.
Certo, c'è un grande intervallo.
Esatto, un grande intervallo, e questa è una caratteristica. L'altra caratteristica, secondo me, molto importante per aprire scenari applicativi è il fatto del basso costo dei suoi materiali.
Infatti, perché nella descrizione sembra un dispositivo molto sofisticato, però lei poi ci ha parlato, insomma, di tessuti e di silicone, insomma, materiali abbastanza
esatto,
basso costo.
Una volta che questi materiali sono sintetizzati, realizzati, si tagliano semplicemente e si assemblano. Quindi non c'è bisogno di particolari processi in un laboratorio a atmosfera controllata, con particolari processi chimici, eccetera, no?
Può andare quindi in produzione semplicemente, lei dice. Ma senta, le applicazioni quindi vanno sia
può servire,
verso le protesi e verso i robot anche?
Sì, verso i robot, ma diciamo che potrebbe essere utilizzato per una serie di oggetti anche di comune utilizzo, come, non so, posso pensare anche a dei pulsanti per chiamare un ascensore o dei dispositivi touch in una casa o in un'auto.
Ah, certo.
Una carta d'apparato intelligente potrà nascere.
Sì, uno potrebbe premerla e potrebbe anche carezzarla e a questo potrebbe essere collegato un funzionamento particolare.
Quindi per la domotica, poi per i tessuti intelligenti anche, i tessuti indossabili intendo.
Esatto, sì, per esempio uno potrebbe indossare questo materiale, questo sensore, e attivare una serie di funzionalità anche sul proprio telefonino via wireless, scivolando, carezzandosi oppure premendo, oppure potrebbe essere utilizzato per leggere dei parametri vitali come il battito cardiaco, perché è sensibile al battito cardiaco. Uno lo può indossare come un braccialettino intorno al proprio polso e sentire il battito cardiaco.
Senta Beccai, visto che vi trovate sempre con pochi soldi, perché non progetta dei guanti che possono sentire la differenza fra le carte barate e tirate su un sacco di grano?
Questo potrebbe
non ci avete
essere
pensato.
Molto interessante. No, in realtà a questo utilizzo del guanto non ci abbiamo
Ma è meglio che vi attrezziate.
Pensateci.
Però lo stiamo integrando in dei guanti indossabili
Riabilitazione. Infatti, adesso tornando un attimo seri, pensiamo alle applicazioni in ambito biomedicale.
Esatto. Ci sono dei dispositivi che possono essere indossati da persone che hanno avuto dei danni neurologici e che quindi non possono eseguire delle operazioni in maniera efficace, no?
Certo.
E quindi in riabilitazione può essere utilizzato in guanti che poi sono collegati a dei sistemi di stimolazione tramite delle vibrazioni sull'avambraccio, e quindi restituiscono il senso del tatto a persone che magari lo hanno diminuito, che hanno avuto dei problemi, e quindi riescono magari a spostare un oggetto o a fare delle operazioni in modo più preciso, no? L'altra applicazione fondamentale è quella del restituire il senso del tatto in
ustionati, per
esempio. Che hanno avuto l'amputazione della mano. Cioè,
sulle protesi.
Sì, per protesi intelligenti, no? Okay. Perché il fatto che si riesca in un piccolo spazio ad avere tutte queste informazioni su tutte queste forze ci permette di integrare questo tipo di sensore presente sulla punta delle dita robotiche, che possono far parte quindi di una protesi che può essere installata nei pazienti, che può essere, come sapete anche dagli ultimi sviluppi nel mondo della ricerca, utilizzata nelle mani bioniche.
Certo, va bene, grazie mille Beccai, davvero buon lavoro,
bel lavoro.
E ci richiami quando ci sono poi le applicazioni operative sviluppate.
Perfetto, vi ringrazio moltissimo.
Buon lavoro.
Grazie. Buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Qualche giorno fa Federico ha assistito ad uno strano concerto a Padova. Sentiamo.
Like the legend of the Phoenix. Of lands with beginnings, we'll keep the flame is spinning. The first from beginning.
Io adesso sono qua con Daniel Ponticello, direttore tecnico di Redder. Sentiamo
un po' di musica. Vi dico anche che sul blog di Moebius potete trovare il video di questo brano musicale. Allora, qua abbiamo una singer, no?
Sì.
Piano.
Leader voce.
Viva voce. Piano e violino. E sullo sfondo ci sono tre schermi con un basso, una batteria e una chitarra elettrica. E loro dove sono?
Loro si trovano a Vicenza, mentre noi qui siamo a Padova.
E partecipano alla performance suonando in diretta totale?
Assolutamente sì, sono connessi in videoconferenza, a collegarli c'è un collegamento in banda ultralarga e grazie alla bassissima latenza, quasi pari a zero, che c'è in questo collegamento a banda ultralarga, loro sono in grado di collaborare in maniera naturale, come se fossero presenti, telepresenza, come se fossero qui con noi a Padova, e riescono a coordinarsi, quindi a creare musica, a collaborare insieme, come se fossero qui.
Però questo significa che sia in andata che in ritorno, insomma, fare musica non è banale, perché la qualità è tutta basata sulla sintonia, il segnale ha una tale velocità da non creare nessun problema all'orecchio del musicista.
Assolutamente sì, i musicisti che stanno suonando si basano tutto sulla ritmica della batteria che arriva da remoto, e i musicisti in remoto sono in grado di fare gli attacchi, gli assoli, tutto quello che è collaborazione, ascoltando l'audio che arriva da qui da Padova.
E loro sono a Vicenza, ed è giusto che sia così, perché sarebbe stato, come dire, un po' eccessivo mandare in Australia, ma volendo potevano essere pure là.
No, purtroppo non potevano essere in Australia, perché avremmo troppo tirato la tecnologia per i capelli, come si dice, in quanto affinché questo funzioni a latenza zero deve essere la rete, il trasporto dei dati,
certo,
deve avere latenza zero, e in questo caso tra Padova e Vicenza siamo sotto un millisecondo, e quindi è fattibile. Per andare in Australia saremo intorno ai 300 millisecondi, e quindi
che
siamo
un pochino sufficientemente differenziato?
Diciamo che è troppo differenziato, e quindi sarebbero andati tutti fuori tempo. Se guardiamo bene il video, potremmo notare che il video arriva con un quarto di secondo.
Sì, lo si vede.
Questo non perché è la rete che ha una latenza diversa, il collegamento è lo stesso,
sì,
ma quello che fa la differenza è la processazione digitale,
sì,
che richiede molto più tempo da parte del processore.
Ci sono più byte.
Ci sono più dati da dover processare, e quindi la telecamera ci mette più tempo, il codec della telecamera ci mette più tempo a trasportare. Infatti, per assurdo, sentiamo prima, quando vediamo il batterista, sentiamo prima il suono del piatto, prima ancora che la bacchetta lo colpisca.
Sì, è vero, si vede, andate a vederlo e si nota questa differenza. Va bene, andata bene. Io ho detto Australia, sono stato eccessivo. Vicenza va bene, però Milano
siamo a 3.5 millisecondi in questo momento da Vicenza, e ancora tirato per i capelli. Tra qualche anno può essere che la latenza riesca a diminuire.
Però voi avete, adesso andiamo alla sostanza, perché non siete qui solo per fare musica live. Per fare musica ovviamente questi problemi di latenza possono diventare fondamentali, ma invece con questo tipo di demo che cosa facciamo vedere? Perché probabilmente c'è un'infinità di usi per cui questa latenza invece è assolutamente tollerabile, gestendo degli eventi in ultralarga.
Se dovessimo fare un convegno di primari, di luminari o quant'altro, potrebbero farlo tranquillamente dall'Australia, non ci sarebbe nessun problema. Noi abbiamo voluto portare all'estremo questo genere di evento per dimostrare cosa noi come azienda riusciamo a fare su un territorio come quello del Veneto, e quindi abbiamo fatto vedere che tra due punti qualsiasi della nostra rete siamo in grado di avere una latenza inferiore a un millisecondo, che è una cosa che tutti dicono impossibile, però in realtà con le tecnologie moderne, quindi con la banda ultralarga, questa cosa è una realtà. Fino a qualche anno fa le latenze che si avevano in una distanza del genere potevano arrivare a 10 millisecondi, che è di molto di più di quello che oggi ci mettiamo per arrivare a Milano. Oggi arriviamo a New York in 90 millisecondi, 10 anni fa ci volevano 150 millisecondi per arrivare a New York, quindi la tecnologia va avanti.
Dimmi però un'ultima cosa, siamo ormai tutti abbastanza abituati alla conference con Skype, che dà delle buone soddisfazioni, ma qua che cosa otteniamo in più? Cioè possiamo mettere in conference una qualità video impressionante dei dati, che cos'è che può aggiungersi con questa enorme potenza?
Diciamo che è una questione di stabilità del servizio. Tutti abbiamo fatto le conference su Skype e sappiamo bene che ogni tanto potrebbe non essere stabile la qualità. Io vedo la qualità che magari aumenta, diminuisce, e questo è dato dalla scarsità di banda che magari c'è in quel momento, dalla congestione che c'è in quel momento. Con una rete fatta in questo modo io ho l'assoluto controllo di tutta la situazione e so che la banda è costante e non perdo pacchetti. Per esempio, abbiamo parlato prima dell'audio. L'audio non ha latenza. Per non avere latenza non devo avere buffer. Cioè il buffering è un artificio che ci permette di ritardare la riproduzione del nostro segnale audio o video per compensare gli errori di rete.
E qui, per esempio, quando si vanno a vedere le reti RAI, si va avanti per 5-6 minuti e poi improvvisamente si incomincia ogni 20 secondi ad avere il buffering, cioè bisogna, e di fatto diventa invedibile quel film.
Esattamente, immaginiamoci di fare un concerto con la parte di buffering, sarebbe stato, diciamo, deleterio, incredibile. Diciamo che il mio motto in questo momento è quello della NASA, no? Failure is not an option, cioè non si può perdere un pacchetto. E questo è la dimostrazione che in banda ultralarga, se la rete è fatta bene, tu puoi fare completamente affidamento che tanti pacchetti inserisci all'interno della rete, tanti arriveranno dall'altra parte.
Bene, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Insomma, chiaro, ogni tanto noi dobbiamo per forza prendere il toro per le corna, perché ci sono degli argomenti di scienza un po' difficili.
Affrontare dei temi un po' ostici, difficili da comprendere per la moltitudine. Insomma.
E che non si possono aggirare, dentro i quali certo c'è molto linguaggio matematico. La relatività è certamente uno di questi e questa sera ci proviamo.
Abbiamo qui un audio che ci aiuta un pochino a capire le cose.
Non è banale.
Insomma, prestate orecchio.
Stiamo guardando dall'alto un canale. Sulla riva ci sono due papere e a monte c'è una chiusa. Le papere sono molto abitudinarie. Seguono sempre gli stessi percorsi e nuotano sempre alla stessa velocità rispetto all'acqua. La papera rossa attraversa il canale e torna indietro. La papera gialla nuota lungo la sponda, tra due punti distanti tra loro esattamente quanto è largo il canale.
Federico Tibone, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Buonasera.
Le è piaciuto questo passaggio relativistico con papere? E l'ha fatto lei,
e
no?
La conoscerà bene.
Ma sì, no, è anche utile per smitizzare un po' forse la vostra introduzione, nel senso che la percezione generale effettivamente è che la teoria della relatività di Einstein sia una delle cose complesse del nostro mondo. In realtà la sfida che abbiamo affrontato con Tullio Regge.
E adesso vi presentiamo, anzi aspetti, Federico Tibone, formazione fisico, divulgatore, autore multimediale impegnato nella didattica, e stiamo parlando di relatività, che è una cosa che ha progettato insieme a Tullio Regge, grande nostro scienziato astrofisico che è recentemente scomparso. Allora, lei ci stava dicendo, è un'impressione questa della difficoltà, e voi diciamo, volete sfatarla.
Si può semplificare.
Affrontato è stata quella di dimostrare che in realtà la relatività si può capire, la possono capire tutti. E per farlo abbiamo raccontato le idee di Einstein a cartoni animati.
Sì.
Con esempi come quello di cui avete fatto ascoltare un pezzo. Con oggetti di tutti i giorni e sostanzialmente per far vedere che la teoria di Einstein si basa su poche idee molto buone ma molto semplici da cui emergono delle conseguenze strabilianti.
Sì, forse questa è una delle definizioni migliori, perché è vero che lui in fondo ha avuto il coraggio, no, Einstein, di dire prendiamo l'assurdo e facciamolo diventare reale, e ha sconvolto tutto.
I concetti di fondo sono due, sono molto semplici. Uno è che la velocità della luce sia la stessa per chiunque la osservi, che è una rivoluzione rispetto alla fisica tradizionale, dove la velocità degli oggetti cambia a seconda di come ci stiamo muovendo noi.
Rispetto a loro, certo.
E l'altra ipotesi è che le leggi della natura siano le stesse per chiunque le osservi. Il principio di relatività. Sembrano semplici, hanno delle implicazioni notevoli e sorprendenti. Per esempio, hanno come conseguenza logica necessaria e facile da dimostrare, come è fatto in relatività, che per esempio il tempo non scorre allo stesso modo per tutte le persone.
Che non è un concettino da poco.
Da poco, infatti. Voi l'avete realizzata attraverso disegni, animazioni. A chi è indirizzata? Immagino a dei ragazzi, però oddio, se la guardiamo anche noi forse chiarisce molto bene anche agli adulti il concetto.
È indirizzata a tutti quelli che sono curiosi di capire una volta per tutte la relatività, anche agli adulti. Nel caso dei ragazzi e delle scuole, dove l'argomento è diventato di grande attualità negli ultimi anni, visto che nell'ultimo anno del liceo è obbligatorio ormai fare la relatività che una volta non si arrivava magari a fare, nel caso dei ragazzi abbiamo inserito alcune cose specifiche, per esempio una serie di quiz per verificare se si è capito quello che si è visto e anche qualche approfondimento sulle formule, che di nuovo sono matematica generalmente considerata molto difficile, ma in realtà sono piuttosto semplici e basta sapere cos'è una radice quadrata per poter capire le formule della relatività di Einstein.
Senta Tibone, allora intanto ricordiamo che è un progetto Zanichelli. Per scaricare quest'app bisogna andare su uno qualunque dei siti che erogano app e la si trova, basta digitare Relativitap, no?
Sì, l'app è pensata per essere vista su un tablet,
sì.
Può vedere anche su un telefonino, ma gli oggetti sono un po' piccoli.
È
allora
più comodo avere uno schermo più grande.
Si vuole uno schermo sufficientemente grande e la si può scaricare gratuitamente per vederne una parte e capire se è una cosa che piace e che se si vuole vedere tutto ha un costo poi di 4,99 euro.
Cioè chi vuole può scaricare una demo, capire insomma come funziona e poi si può acquistare al prezzo di 4,99 euro la versione completa.
Io l'ho vista un po' bene, anche chiaro, insomma è effettivamente è molto semplice, tra l'altro ci sono anche dei quiz che si possono risolvere, degli esercizi, quindi è un gioco molto intelligente, molto bello. Complimenti.
Grazie.
Allora ripetiamolo, Relativitap
Zanichelli. Grazie Tibone e buon lavoro.
Grazie anche a voi, a presto.
Zakzakite è una brutta malattia, però si può uscire.
Siete affetti da aritmofagia e sdraiosi da trasporto.
Oppure la polliciosi da smartphone o il sync disorder.
E anche la sindrome dello spaventapasseri. Queste sono soltanto alcune delle malattie di cui voi, ascoltatori di Mebius, siete affetti. perché avete partecipato al nostro concorso, al nostro contest Videocondria. Ci sono ancora un paio di giorni per partecipare. O ci mandate il vostro video attraverso appunto un link di YouTube e entrate così a far parte della nostra playlist di Videocondriaci, oppure
bolognesi soprattutto, ma anche chiunque altro voglia venire. Noi siamo all'interno della Kermesse di Bologna Medicina e abbiamo un gazebo una social box all'interno di Palazzo Renzo. Venite lì e vi riprendiamo noi.
Ci trovate in Piazza Maggiore, ecco,
Piazza
proprio in
Maggiore,
centro.
Piazza Maggiore, Palazzo Renzo.
Basta.
Adesso abbiamo davvero finito. Buona settimana a tutti e a tutte.
Ciao.